18 e 16 all'appuntamento quotidiano con K e Spalle. Saluto la nostra interlocutrice di questa sera, che è la scrittrice Giuliana Altamura. Buonasera Giuliana, ben ritrovata.
Buonasera Marco, buonasera a tutti e a tutti.
Le tue riflessioni di questa sera partono dalla pubblicazione in italiano per la prima volta del carteggio tra Bachmann e Max Frisch. Spunto per riflettere su una domanda sempre presente in questi casi, ovvero: è giusto pubblicare scritti privati che gli autori, anche se magari non ci sono più, in vita avevano esplicitamente dichiarato di non voler rendere pubblici? E allora fino a che punto il valore storico e letterario di un'opera può giustificare queste pubblicazioni? Partiamo da qui, ti lascio la parola.
Esatto, è finalmente uscito in Italia per Feltrinelli, Non siamo stati bravi, il carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch, e l'edizione arriva non a caso nell'anno del centenario della nascita di Bachmann e rende finalmente disponibile anche ai lettori italiani una delle corrispondenze più celebri della letteratura europea del Novecento. E parliamo di due figure davvero enormi: Bachmann, poetessa, scrittrice austriaca tra le più importanti del dopoguerra, e Frisch, autore svizzero di romanzi come Robo Faber, Stiller. I due si incontrano nel 1958, vivono una relazione intensa, tormentata, tra Roma e Zurigo, si amano profondamente e si feriscono altrettanto profondamente. E quando poi si lasciano, il dolore di quella separazione entra e attraversa in qualche modo un po' l'opera di entrambi. Per decenni la critica, soprattutto quella femminista, ha raccontato la vicenda come la storia di una vittima e di un carnefice. Quindi da una parte Bachmann, devastata da quella relazione, e dall'altra Frisch invece responsabile della sua rovina. E il carteggio mostra però una realtà molto più complessa, come spesso succede. Ecco, sono due persone che si amano, si fraintendono, si feriscono reciprocamente, senza che però appunto i ruoli siano così semplici da assegnare. E per anni la pubblicazione è stata impossibile per una questione di diritti, perché Frisch aveva disposto una clausola testamentaria che impediva l'accesso al carteggio per 20 anni dopo la sua morte, e quel vincolo poi è decaduto nel 2011. Poi appunto gli eredi di Bachmann hanno autorizzato la pubblicazione, c'è stato un lungo lavoro editoriale che insomma ha portato poi l'edizione integrale nel 2022. E il problema però è che Bachmann non avrebbe voluto niente di tutto questo, e lo sappiamo perché lo scrive lei stessa più volte. E dopo la fine della relazione lei ha chiesto esplicitamente a Frisch di distruggere le lettere o di restituirgliele, o quantomeno di distruggerle, ecco. E gli ha scritto che non vuole, proprio lo cito testualmente, che un giorno qualcuno assista a lo spettacolo del loro dolore, e Frisch però non lo fa, conserva le copie e conserva le trascrizioni di buona parte della corrispondenza, e oggi appunto quelle lettere sono diventate un libro. E appunto è una vicenda che pone una questione difficile su cui credo ci sia molto da riflettere, perché da una parte c'è il diritto di un'autrice alla propria privacy, al rispetto anche della propria volontà, e dall'altra però c'è l'interesse culturale collettivo, che non è poco, perché se queste lettere appunto sono molto più del semplice racconto di una storia d'amore finita male, sono un documento letterario straordinario e aiutano a comprendere delle opere fondamentali di entrambi gli autori, come Malina di Bachmann, come Il mio nome sia Gantenbein di Frisch, e correggono decenni di interpretazioni semplicistiche, ci mostrano proprio due scrittori al lavoro, le loro idee sulla letteratura, sul rapporto tra la vita e la scrittura, sul ruolo dell'artista nel secondo dopoguerra, e come ha scritto il critico Daniel Graff, ciò che rende questa pubblicazione davvero un evento è anche l'altissimo valore letterario delle lettere stesse, perché troviamo due autori che cercano parole per dare forma ai drammi della propria esistenza, e lo fanno da amanti, certo, ma lo fanno soprattutto da scrittori. E quindi personalmente trovo debole l'idea secondo cui la volontà dell'autore debba sempre prevalere senza eccezioni.
Sì, la si può semplicemente pensare come una volontà a scadenza. Dopo 20 anni, alla fine, gli interessi che giustamente legavano la tutela della privacy vengono meno. Un po' come quando vengono desecretati documenti segreti dopo tanti anni da parte di governi che non esistono più. Ecco, potrebbe essere questa una regola generale, diciamo.
Assolutamente, assolutamente. Poi, d'altra parte, se non fosse così, cioè giusto per fare uno degli esempi più noti, noi appunto non leggeremmo mai Kafka, non l'avremmo mai letto, perché certo, lui aveva chiesto all'amico Max Brod di distruggere i suoi manoscritti, e se Brod avesse obbedito oggi non avremmo Il processo, Il castello, buona parte della sua opera, ecco. Però credo anche che sia debole la posizione opposta, cioè quella secondo cui il valore culturale autorizzerebbe automaticamente qualsiasi pubblicazione postuma. E faccio un esempio che è altrettanto recente, che un anno fa Il Saggiatore ha portato in Italia Il diario per John di Jean Didion, e anche lì si trattava di un testo privato non pensato per la pubblicazione, che conoscendo la riservatezza di Didion, che era nota a tutti, difficilmente lei avrebbe voluto rendere pubblico, perché il libro raccoglieva di fatto tutta una serie di appunti che lei prendeva dopo le sedute con lo psichiatra, ed erano pagine davvero molto intime, prima di tutto sulla depressione della figlia Quintana, sulle sue cure farmacologiche, insomma dal punto di vista storico-biografico aggiungeva davvero poco a quanto noi già sappiamo, e non offriva degli strumenti particolarmente nuovi per comprendere l'opera di Didion, ma poi soprattutto non aveva un valore letterario autonomo, perché erano proprio appunti presi per se stessa, mancava quel lavoro rigoroso sulla lingua, quella costruzione formale, no? Quelle caratteristiche che rendono Didion una delle più grandi scrittrici del Novecento. Ecco, leggendolo la sensazione era quella di entrare in una sfera privata senza però ricevere in cambio un corrispondente guadagno culturale o letterario, e nel caso Bachmann-Frisch invece il guadagno conoscitivo c'è ed è enorme, e quindi forse la domanda non è tanto se è giusto pubblicare, ma quanto deve essere alto il valore storico e letterario per giustificare la violazione, diciamo, di una volontà privata. Ecco, per me nel caso di Didion non abbastanza, nel caso Bachmann-Frisch invece abbastanza da giustificarla.
Sì, è un punto di vista molto interessante. Ovviamente la riflessione non finisce qui, perché tu lo ricordavi all'inizio, questo è un tema che da sempre appassiona e divide, quello proprio della necessaria compenetrazione fra interessi contrapposti, quello di un autore che dice non voglio che i miei scritti vengano pubblicati mai, e del resto del mondo che magari quegli scritti vorrebbe poterli leggere. Grazie mille Giuliana Altamura per averci aiutato anche a tracciare qualche coordinata in più in questa interessante riflessione, in questo interessante tema. A risentirci a presto qui su K.
Grazie a te.